bisognerà fare, cambiare completamente l'intervento, ma cerco di mantenere più terra a terra sul tema specifico che mi ha assegnato Stefano, cioè un'analisi di alcuni database, delle problematiche più in generale delle banche dati riferite al monitoraggio di speciali per l'interesse comunitario più, diciamo così, in una regione più allargata, anche della biodiversità in generale di un determinato territorio. Questa prima serie di slide che vado velocissimamente a illustrare sono alcune riflessioni che sono fatte alcuni anni fa, sono proposte, ipotesi progettuali che sono servite anche come base per un tentativo di larga natura condiviso tra più regioni e che il Ministero ha sponsorizzato inizialmente e bocciato successivamente, nel senso che si parla prima di armonizzazione tra sistemi informativi di più regioni. Alla scorsa tornata di Light Natura è stata presentata da 10 regioni italiane, tra cui Emilia Romagna, un'ipotesi di interventi per l'armonizzazione, la sperimentazione, eccetera, di tutte queste basi informative. Fu presentato sotto la benevola visione del precedente governo, ma lo stesso precedente governo poi ha ritenuto non prioritario questo tipo di proposta, per cui questo era semplicemente un contributo che la Regione Emilia Romagna ha fornito assieme agli altri contributi, molti dei sistemi informativi, la Regione Veneto ha presentato su oggi, che era già stato introdotto come contributo. Le riflessioni preliminari nascono da precedenti esperienze regionali della Regione Emilia Romagna, non soltanto all'interno dei sistemi di banche dati naturalistiche, ma più in generale all'interno della gestione dei sistemi informativi. Dunque, una prima cosa che ancora alcuni anni fa era preponderante, era dubbio che software utilizzare, che tipo di struttura dare al software, quale applicazione, sviluppare applicazioni proprietarie o meno. Questo, per esperienze avute, si dimostra come non sia il problema principale, sia una cosa da affrontare in seguito dopo aver valutato effettivamente quali sono le necessità del sistema informativo. Strutture informative, i metadati, i protocolli di riferimento sono gli elementi importanti da condividere tra più soggetti che contribuiscono allo sviluppo e all'aggiornamento dei dati di un sistema informativo. Le soluzioni tecnologiche sono un passo successivo e non necessariamente, per esempio nella mia esperienza personale da qui anni fa, un sistema informativo turistico regionale che si era tentato tante volte di far partire addosso a un progetto perfettamente calibrato, produsse nell'arco di 12 anni nella regione Emilia-Romagna qualche miliardo di prodotti che sono adduffiti grazie all'obsolescenza tecnologica rapidissimamente. Non si era mai analizzato la priorità, cioè qual era il set di informazioni necessarie per il turista, per cui si cercava di concentrare tutto sulla soluzione tecnologica, il possibile proprietario per garantire la parte dei progettisti la continuatività degli incarichi. Per un sistema che ha a che fare con le risorse della biodiversità è importante capire innanzitutto, nell'ottica della gestione di risorse come Rete Natura 2000 impone, per esempio, che sono importanti nella procedura di acquisizione e fornitura dei dati, che tutto sia riferito a obiettivi reali di conservazione. Spesso e volentieri c'è la sovrapposizione tra un piano di ricerca quasi pura, mi verrebbe da dire, nell'individuazione dei modelli informativo, e quelli che in realtà sono le esigenze di tipo di conservazione. Spesso si sovraccaricano gli strumenti informativi di una mole di dati notevole, che poi diventa difficilmente aggiornabile, difficilmente implementabile su un contesto provinciale di un parco, nelle realtà organizzative di quelle strutture, e magari si dimenticano le informazioni chiave per gestire la conservazione di habitat stessi. Un altro problema è quello del emerging e emergiato, cioè se io ho dei dati spazzatura in ingresso, posso articolare il miglior sistema informativo possibile ma se la specie non è identificata correttamente, se l'habitat è sbagliato, se la sua attribuzione fisiologica è scorretta, io propalerò dei rifiuti, ancorché ben strutturati, in grado di produrre carti, report e quant'altro, ma non mi serve alcun utilizzo reale. Per cui i dati devono essere validati. Un problema spesso capita che il soggetto validatore dal punto di vista scientifico è quasi sempre lo stesso soggetto che gli fornisce i dati. È un po' problematico questo. Spesso e volentieri, dopo vedremo alcune osservazioni che farò in maniera del tutto informale e non documentate su carta, situazioni in cui errori vengono propalati per decenni rispetto a specie habitat, semplicemente perché è lo stesso soggetto che ha fornito il dato, che è l'autorità che la valida. Il problema della comunicazione dei dati. I dati sulla biodiversità sono, anche rispetto agli obblighi di conservazione che si assume attraverso le due direttive, dati sensibili. Al tempo stesso sono soggetti che devono essere, per le direttive sull'informazione ambientale, per il successo stesso della rete, facilmente accessibili, economicamente accessibili. Quindi ci sono alcuni nodi, cioè ci vuole una formalizzazione nei protocolli di output dei dati che possano garantire accessibilità diffusa, salvaguardia delle specie a rischio e, non ultimo, è forse un ostacolo che viene spesso sottovalutato ma in realtà è oggetto di tanti studi, perlomeno all'estero, che dimostrano che questo è il principale punto di blocco della fornitura dei dati, cioè la salvaguardia della proprietà intellettuale dei fornitori volontari di dati. Si è parlato oggi di tantissimi lavori di ricerca che non si riescono mai a mettere a sistema. Spesso e volentieri i dati di ricerca non vengono messi a sistema perché non sono ancora pubblicati e chi li ha prodotti prima della pubblicazione non ha assolutamente intenzione di metterli in un insieme elevato di disponibilità del dato stesso. Altra cosa che questa, perlomeno nelle nostre esperienze, è stato un punto strategico e che si interfaccia perfettamente con quel problema di conoscenza, sensibilizzazione, adozione della biodiversità da parte delle popolazioni locali in senso più ampio. Un sistema informativo che abbia un'ampia copertura territoriale e che voglia avere frequenza di aggiornamento elevato con buona qualità del dato, non può fare a meno della presenza di fornitori volontari di dati. Questi sono, nel nostro contesto italiano, un problema reale. Sebbene esistano tantissimi appassionati in grado di dare contributi a eventuali banche dati che nascessero, è comunque un problema grosso. Noi sicuramente non siamo nelle dimensioni che hanno le banche dati che gestiscono il territorio in Gran Bretagna con successo. Lì l'80-90% dei dati è fornito da volontari, che sono dati di alta qualità. Noi scontiamo questo ritardo reale, concreto, di tipo culturale, e spesso volentieri si possono pensare come mediatori di questa opzione le associazioni, ma in Italia non ha funzionato così, comunque non funziona così attualmente. Le associazioni sono di fatto equiparate a soggetti paraprofessionali professionali, non creano una massa di volontari alle spalle in grado di garantire copertura del territorio adeguata. Quindi c'è un problema di attivare percorsi di sensibilizzazione, formazione permanente su adulti, utilizzare meglio l'attività di educazione ambientale verso il mondo scolastico per creare persone sensibilizzate, attente e sufficientemente competenti per contribuire a questo. Questi sono corollari che vediamo rapidamente. una riflessione ulteriore che si è fatta è che sono proprio i soggetti gestori, gli enti pubblici gestori dei siti naturali, che devono prendere in carico proprio questa funzione di garanzia, stimolo, conversione, di abitudini e così via, per riuscire a garantire trasparenza, aggiornamento, sensibilizzazione, formazione di volontari. È uno scenario che in realtà non dice niente di nuovo rispetto a realtà che si possono facilmente osservare guardando un po' su internet e vedendo aree protette o restando nel sistema Rete Natura 2000, sigle da TS e di altre regioni europee. Facciamo una fatica a vederlo da noi. È importantissimo che questi soggetti terzi operino la disseminazione della conoscenza nelle forme appropriate, con le dovute attenzioni per i dati più sensibili. Chiaro che se comincio spietatamente a diffondere tutti i siti la carta di habitat con identificazioni di falconiformi, visto che c'è scarsità economica e la falconeria comunque è sempre successo, torneremo di nuovo a vedere gente che si cava per rubare cubi e uova. Quei dati sono sensibili e normalmente, per esempio, all'interno di un atlante a grande scala non vengono segnalati, sono circoli di interferenza non vistosi, che è anche vero che facilmente si può trovare, sapendo che in un sito sono presenti determinate specie, capire grosso modo un DTS dove possono modificare, però sicuramente quelle sono informazioni sensibili che è meglio non divulgare in maniera assoluta, ma il resto sì. Passiamo direttamente. Invece un lavoro che è stato fatto all'inizio di quest'anno, la Regione Emilia-Romagna, a seguito della nuova legge regionale sulle aree protette, sta predisponendo il programma regionale. Il programma regionale ha previsto una fase iniziale in cui parchi e province hanno fornito informazioni, identificato le aree prioritarie su cui sviluppare nuove azioni di conservazione, una richiesta proprio di azioni di investimento rispetto alla conservazione della biodiversità. La Regione sta tirando le fila e uno dei primi punti su cui subito si è spostata è la difformità con cui i singoli parchi e province hanno fornito informazione naturalistica riferita alle proprie realtà. In poche parole, ogni provincia è nata per conto suo, secondo quello che aveva fatto nel corso degli anni, con sistemi che svariavano dalle tabelle di Word, dalle tabelle di Excel a qualche database, tutti rigorosamente in ordine sparso, complice verosimilmente il fatto che la Regione Emilia-Romagna non avesse fornito delle direttive precise, non avesse dato eventualmente strumenti già pronti da utilizzare. A loro volta, conoscendo un po' la realtà di diversi parchi e province, si può anche capire che loro stessi siano stati collettore delle più disparate ricerche fatte dai più diversi soggetti, ognuno dei quali ha utilizzato a sua volta un sistema diverso di sistematizzazione del dato. La Regione quindi ci ha chiesto di, come lavoro, di procedere all'elaborazione di una sommatoria di queste checklist in una maniera unificata. Noi abbiamo proposto di fare un passo avanti per fornire, in quell'ottica che si diceva prima, alcuni potenziali prototipi, cioè di individuare un set di habitat e specie particolarmente significative su cui articolare degli approfondimenti, fare delle zoomate, cominciare a raccogliere nel limite del possibile sia dalla bibliografia sia dalle informazioni pervenute nelle più varie maniere da parte dei soggetti territoriali, cioè province e gestori di aree protette, in particolare parchi, uno stato dell'analisi della conservazione di queste entità, dei fattori di minaccia, delle indicazioni gestionali o di intervento più appropriato che si stavano svolgendo. Il terzo punto di questo step era il tentativo di dare avvio a un ragionamento, non tanto fornire un prodotto finito, ma dare avvio a un ragionamento per la produzione di un meccanismo di valutazione trasparente e facilmente aggiornabile che che indicasse le priorità di intervento mediante indici sintetici. Questo perché comunque il problema che ci si è posti è soltanto nel sistema di rete Natura 2000 della regione Emilia-Romagna ci sono 71, quantomeno 71 habitat di interesse comunitario, si ragionava di 9 specie di interesse di flora protetta e di 133 taxa animali invece, di direttiva uccelli e direttiva habitat allegato 2, allegato 1. E quindi capire in tutto questo bailam quali fossero le situazioni più critiche, a parità di situazioni critiche, quali fossero comunque delle priorità, perché nel caso in cui si dovesse sviluppare per le specie con status favorevole le necessarie azioni di conservazione e le risorse non fossero invece disponibili per farle tutte, quali fossero eventualmente un ordine potenziale, quali fossero quelle su cui operare prima, quali fossero quelle più urgenti. E vedrete che abbiamo fatto diversi ragionamenti, non siamo arrivati a capo di una soluzione immediata, ma intanto abbiamo aperto riflessioni su diversi aspetti, con la collaborazione di specialisti di vari settori, che ognuno ha pensato ovviamente un po' a modo proprio, guardando bene il proprio mondo e avendo un'occhiata meno accurata sul mondo dei colleghi. Le fasi non sono state semplici, anche se qua sono state elencate. La raccolta da queste banche dati regionali esistenti e accessibili, molte banche dati potenzialmente presenti, anzi sicuramente presenti, poi a livello di strutturazione non saprei dire quale, di altri servizi diversi dal servizio dell'ambiente, parchi e quant'altro della regione Emilia Romagna, sono state praticamente non accessibili nei tempi tecnici dell'incarico. Con 3-4 mesi di ritardo si è riusciti ad avere alcuni dati inerenti il piano ittico, la carta ittica riferita al piano ittico, e siamo ancora in attesa di quelli del piano faunistico. Queste sono sicuramente banche dati che su set di fauna particolari sono aggiornate, sono ricche di dati nuovi, che però il servizio parchi non è in grado di avere accesso.
Non siamo arrivati a dei rilievi floristici per la carta.
Questa è stata la cosa più incredibile: esistono da anni centinaia di carte della vegetazione, no, moltissime carte della vegetazione per tante aree protette, in gran parte consistenti di territori dove sotto esistono SIAE o ZPS. Per ognuna di queste carte esistono tutte i rilievi fitosociologici, i rilievi floristici, tipo fitosociologico, per il collaudo delle carte stesse, non si è riusciti ad avere accesso a queste informazioni. Per cui ci sono già dei meccanismi italiani all'interno del soggetto regione. Non parliamo di questi stessi tipi di rapporto replicati negli ambiti provinciali. Noi, per velocizzare alcune cose, abbiamo saltato rapporti burocratici e abbiamo accumulato un po' di dati, perché la massa critica fornita direttamente dai rapporti previsti da province e parchi era ridotta. Spesso e volentieri ci è capitato di vedere, per esempio, parchi che non fornivano informazioni che noi sapevamo essere presenti. Cioè, nel loro rapporto per la costruzione di questa banca dati si facevano liste, si ponevano informazioni o obsolete o inesatte o incomplete rispetto a quello che noi sapevamo essere stato dell'ACA, anche perché in alcuni casi avevamo fatto noi le ricerche. Per cui alcuni parti si erano dimenticati delle ricerche svolte negli anni precedenti, ma le avevano consolidate quantomeno in un loro sistema informativo. A tutto ciò bisognerebbe aggiungere quel tutto il mare magno di informazioni, letteratura grigia, articoli che esistono rispetto a ricerche svolte in aree protette, svolte in aree di interesse comunitario, ma non vengono fornite ai soggetti gestori del rispetto alle ricerche. Problema B. Abbiamo consolidato i dati grezzi. Abbiamo proceduto a livello minimo, visti i tempi tecnici strettissimi, 2 mesi, in cui abbiamo manipolato circa, ufficialmente dovevano essere 50-60 mila dati, in realtà sono 150 mila più o meno. Chiaramente non ci siamo permessi di correggere, non avendo avuto l'onere di validare i dati, di correggere la correttezza scientifica dei dati, ci siamo limitati a muoverci solo su dati spuri, situazioni manifeste ore di missione, ora dati ridondanti recuperati dalle singoli soggetti che avevano forniti, semplicemente unendo più tabelle, quindi il dato si ripresentava più volte perché magari era la fusione di più tabelle. Problema enorme, punto C, la normalizzazione nomenclaturale tassonomica. Qui, nel limite della base dei dati, abbiamo cercato di procedere creando delle tabelle di dizionari praticamente, e il problema grosso è soprattutto sulla flora. La flora, sapete benissimo, la maggior parte dei ricercatori lavora ancora e comunque ha lavorato su Pignatti, sulla nomenclatura proposta da Pignatti, qualcuno ha cominciato nel tempo a integrare, a sostituire, a migliorarla col TUDI, flora europea. Dal 2005 esisterebbe una checklist italiana pagata dal Ministero, coordinata dall'Università della Sapienza, che ha visto maggiori floristi con ancora questa revisione di tipo sia tassonomico della flora italiana. Praticamente possiamo, noi abbiamo visto che soltanto una provincia e parzialmente due parchi avevano elaborati riconducibili a questo riferimento tassonomico nomenclaturale. Ovviamente c'è il problema delle sinonimie, di come si possono trasferire tutti i vecchi dati, e i dati che tuttora vengono elaborati con riferimento a Pignatti sotto un'unica famigliola, cioè sotto l'Italia ciclista o l'Italia ciclista. Abbiamo proceduto, comunque grazie al fatto che abbiamo lavorato di più per l'incarico, abbiamo fatto anche questo tipo di lavoro, e chiaramente questo è comunque un problema di sfondo per comunicare tra regioni, per garantirsi che nel futuro, parliamo delle regioni emiliane, innanzitutto, diversi soggetti seguano ormai questa che tutto sommato è il nuovo riferimento tassonomico nomenclaturale. Sulla fauna
a corrispondenza con Eunice?
Ma assolutamente no. No, nel senso che Stefano vai a cogliere, Eunice si basa prevalentemente su tutti aggiornati, non in maniera sistematica. Questa cosa che hanno parlato del tutto, ma elabora cose nuove, prende spunti nuovi, in realtà manca un livello europeo uniforme. In Italia manca, perché in realtà è stato fatto ed è questo, ma non è ancora utilizzato dalla maggior parte dei floristi. Sicuramente i dati vecchi sono tutti espressi ancora in Pignatti. La situazione, ecco, io sono andato leggermente fatto a creare delle tabelle di conversione, anche perché poi potete immaginare che sono taxa che sono ancora incerti, taxa che sono inclusi nella nuova nomenclatura dentro una specie o che cambiano comunque, e soprattutto non viene tenuta attualmente l'Italia Checklist è aggiornata in continuo attraverso le note dell'informatore botanico, cioè non c'è una banca dati unificata centralizzata che almeno la segue, ma le varie nomenclature vengono aggiornate, riviste, le distribuzioni delle nuove specie con le notule, solitamente l'informatore botanico, in fondo c'è il capitoletto delle vecchie notule dove venivano fatte le segnalazioni floristiche, adesso è diventato lo strumento di aggiornamento di questa annotazione checklist italiana. Chiaramente ci sono problemi nomenclaturali e tassonomici enormi per quasi tutti gli invertebrati. Sugli anfibi c'è stata una mezza rivoluzione che in parte è accettata, in parte no. Ci sarebbe da cambiare diversi uccelli, anche qui sono tutti problemi che non sono banali come sembrano, al di là di far creare una tabella in cui non ci si sente più su cosa si sta vedendo, classificando e aggiornando, ma ci sono anche proprio problemi gestionali concreti. La regione Emilia-Romagna, che ha provato a inserire nel formulario Natura 2000 combina fatibus, si è vista rispondere dal Ministero che era inaccettabile. Bombina fatibus non è una cosa che esiste, per il Ministero rispetto ai sensi della direttiva Habitat, deve essere scritto bombina variegata. Così che se uno legge in modo pedestre i formulari Natura 2000 della regione Emilia Romagna, abbiamo un sito straordinario dove c'è una sintopia di bombina Pertibus e bombina variegata. Bombina Pertibus era fino a una ventina d'anni fa considerata sottospecie di bombina variegata. La bombina variegata Pertibus ormai è quasi uniformemente considerata invece specie buona. Non avendo fatto l'integrazione con il sesso Pertibus carnifex, integrazione alla lista con bombina Pertibus non esiste o deve ritornare a essere una bombina variegata. Per cui sì, sembrano cose sciocche, ma in sede di contestazione di un intervento che magari interessa una quota di riproduzione di bombina Pertibus, il soggetto dice: io ho l'esperto che mi dice che quella bombina Pertibus è nell'elenco dell'Unione Europea, non c'è scritto bombina Pertibus, quindi non è specie di interesse comunitario, diventa un problema. Per la normalizzazione della nomenclatura della tassonomia abbiamo creato il parere del sistema informativo dei dizionari di Habitat, dei dizionari macro-liceti. Ecco, la cosa particolare è che abbiamo operato questo lavoro con un occhio di riguardo su Rete Natura 2000, ma essendo stata fatta all'interno, questo lavoro di prima sistematizzazione dei dati, all'interno del piano, del programma regionale, si è fatto un lavoro a tutto campo, nel limite del possibile, della biodiversità, non soltanto delle specie di habitat di interesse comunitario. Le tabelle sono banalissime, eppure per cercare appunto quel principio che si era detto all'inizio, cercare di ridurre al minimo l'entità di informazione che fosse comunque significativa. E i problemi sono venuti fuori immediati, nel senso che segnalazione di habitat. Abbiamo creato anche dei campi, campo 3, il campo 4 e 7, che si riferiscono a opere formulari Natura 2000 per chi li ha presenti. Manca completamente, quasi sempre, il rilevatore, in questo caso anche l'esperto che ha dato il giudizio, e l'anno a cui si riferisce il giudizio. Ben che vada, si riesce a sapere quale fosse la fonte del dato, se un lavoro, una relazione, uno studio e quant'altro. Cose del tutto analoghe avvengono anche per i tassi specifici. Abbiamo lavorato anche sui macroliceti che non sarebbe di interesse comunitario, ovviamente, abbiamo cercato di sviluppare con lo stesso livello di approfondimento. Sulla flora vascolare, sugli animali, sempre questo problema. Le amministrazioni che hanno forniti i dati avevano al massimo la fonte bibliografica di riferimento, ma non si sapeva assolutamente, quasi mai, parliamo di meno del 10% di dati che presentassero una cosa importantissima per capire lo stato di conservazione, cioè l'anno o la forchetta di anni a cui si riferisce il dato. La presenza di una specie che mi viene fornita, un caso esemplare, abbiamo curato alcuni monitoraggi nella provincia di Bologna, sia per zone umide che per altre aree, sulla rifauna. Abbiamo fornito dati aggiornati dai limiti diretti nel 2005, quindi il dato era aggiornato al 2005. La regione, la provincia ha fornito questo dato in regione, la regione ha messo tutto nel database regionale. Poi è arrivata una pubblicazione di un'associazione ambientalista a livello regionale del 2006. Ovviamente la regione, i funzionari regionali diligentemente hanno sostituito i dati con le presenze, le quantità, svernanti, eccetera, eccetera, di queste popolazioni ermitiche con i dati forniti dalla pubblicazione del 2006. Peccato che in nessun punto della pubblicazione del 2006 fosse stato scritto che i dati erano del 92. Quindi questo è un problema che non è piccolo, perché può creare questo inconveniente di fare sostituire fotografie di un certo grado di aggiornamento con fotografie più vecchie, semplicemente perché la fonte è più recente. E questo non, vi assicuro, scorrendo tutti i materiali pervenuti, c'è una deficienza assoluta di focalizzazione su questo punto. Questo è importante perché per capire lo stato di conservazione della specie, uno degli elementi che come insieme insegna è quello di guardare il trend degli ultimi 10 anni o di 3 generazioni in caso di specie più longeve. Quindi significa che se io ho da tanti dati, ma non so a che anno si riferiscono, è come se avessi della carta straccia. Altra cosa importantissima, i campi, per esempio nel caso della fauna 3-6, che io ho chiamato qui da 3-6, cioè Resident Breeding Winter Stage, sono sempre quelli del formulario Natura 2000 e sono indicazioni della presenza, o meglio ancora, della quantificazione della presenza. Io per essere in grado di capire se una popolazione appunto è in stato di conservazione soddisfacente, devo capire il suo trend. Se mi mancano, cioè se semplicemente su specie si ripete che è presente, oppure che è rara, abbondante e quant'altro, e non si riesce a quantificare neppure con una larga stima la consistenza, io come faccio a mettere in fila degli anni per capire come sta andando il trend? Noi arriviamo al paradosso, poi questo si inserisce in un'ulteriore cosa che è difficile da discriminare, che l'assenza di studi, o specie chiaramente in calo numerico, ma l'assenza di studi mirati al di là dell'aneddotica, cioè che indichino soltanto la presenza, i chirotteri per intendersi. Nel momento in cui si fa il primo studio un po' serio che dà dei numeri, la specie spera di migliorare, anche perché spesso e volentieri la mancanza di attrezzature, persone competenti, tempo a disposizione per verificare, fa sì che queste specie non siano neanche rilevate per aneddotica. Allora, io comincio a mettere in fila, finalmente abbiamo tanti dati sull'Apennino bolognese, sui chirotteri, perché abbiamo fatto 2 anni fa una campagna con la provincia di Bologna, grazie alla presenza di una neonata associazione di volontari che ha fatto ieri, e non gli esperti, ma dei volontari appassionati, casualmente nati e coordinati dentro un parco regionale, quello degli essi bolognesi, che ha nei chirotteri l'elemento principale, cioè uno dei principali. Sono arrivati tanti dati nuovi e quindi apparentemente uno potrebbe leggere questo in 12 SIC sono comparsi, stanno colonizzando i chirotteri, in realtà è semplicemente la mancanza di dati pregressi o la estrema approssimazione con cui i dati erano stati forniti. Qua è una selezione rapidissima di quello che è stato il prodotto di questa banca dati. In realtà sarebbe già da aggiornare nella numerosità dei record inseriti, siamo arrivati oltre 100.000, tanto. Cosa importante, questa forchettona sulla flora vascolare deriva proprio dalle incertezze tassonomiche rispetto alle chiavi pignate e non pignate. Molte specie che con la nuova materia di certificazione non sono state più considerate flora italiana, sono ancora presenti come pignati. Molti lavori forniti da parchi e province ripetono pedissequamente segnalazioni storiche di specie ormai estinte, quindi anche questo è un dato che va riportato. A nostro avviso l'informazione più verosimile è delle 2933 taxa, in teoria dal semplice accumulo e distillazione di tutti quanti i dati floristici in possesso la quantità è ben superiore. Sulla composizione della checklist faunistica, sempre a livello regionale, direi che sono chiaramente sottostimati molti fila. Quando si va a vedere, per esempio, i cordati, grosso modo si può dire che il prodotto fornito da questa sommatoria di province, quindi si crede l'autonomia di competenza provinciale, riserve naturali e parchi regionali, dà una composizione della checklist coerenti a quelli che sono i dati conosciuti e il riferimento nazionale. Quando veniamo sugli atropovi, per esempio, che dovrebbe essere la maggior parte, di letti quantitativamente ci sono interi ordini, classi sconosciute, abbiamo un forte sbilanciamento sugli esapodi, più di quello che dovrebbe essere, perché gli altri non vengono praticamente studiati, e dentro gli esapodi abbiamo un forte sbilanciamento sui coleotteri e gli epidotteri, perché gli altri sono studiati di meno. Quindi c'è anche una falsità, diciamo così, nella rappresentazione intrinseca del fatto che da quanti soggetti studiano, chi studia chi e che cosa. Se poi avessimo applicato su questi dati una revisione anche del dato vecchio, vedremo che molte specie presumibilmente non hanno più dati di conferma da diverse decine d'anni, forse anche 50-60 anni. Da qui sono state fatte ulteriori elaborazioni. Le schede monografiche si sono concentrate su un set stretto, gli habitat sono tutti gli habitat di interesse comunitario, meritavano anche altri tipi di habitat che verosimilmente in futuro dovranno concorrere alla identificazione di una lista di habitat di interesse regionale. Specie floristiche, come vedete, rispetto alla direttiva, all'allegato della direttiva, sono pochissime, sono 9, 3 praticamente non esistono perché sono estinte in natura o perché sono errate come segnalazione o perché sono comunque segnalazioni obsolete, risalenti a non confermate più da oltre 100 anni. Le 133 specie di interesse comunitario e 2 sono state aggiunte così per fare un conto pari. Interesse geografico conservazionista. Ovviamente a quelle 9 specie che poi sono diventate 6 nell'elaborazione dello studio dovranno aggiungersi altre specie di interesse conservazionistico regionale, nazionale, mi vengono in mente le endemiche, le esclusive, le specie comunque considerate a rischio dal lavoro fatto dal Ministero nel 2005, cioè c'è tutta una serie che andranno approfondite, perché su queste specie abbiamo fatto questo tipo di approfondimento. Abbiamo creato un database automatizzato più ristretto, con inquadramento, valutazione dello stato di conoscenza, fattori di minaccia e conservazione, segnalazioni, fattori di minaccia e azioni gestionali di conservazione specifiche riferite a operare del sistema delle aree protette da un lato e della rete Natura 2000 dall'altro. Per far vedere cosa salta fuori, faccio vedere 2 velocissimi casi dal database che escono liste, tipo questa, sono abbastanza tradizionali, si possono estrarre, selezionando, cliccando, si possono fare dei filtri rispetto a livelli di protezione applicati da ulteriori strumenti oltre a quelli normativi della direttiva e così via. Questa è una delle stampate fatte direttamente dal database e su quelle 135 specie il numero è di 844 pagine al 3 luglio. Attualmente si è accumulata un'altra quantità di dati, sono ulteriormente approfondite le indicazioni bibliografiche di conoscenza e questo dovrebbe essere una sorta di manuale operativo di riepilogo sulle singole specie a disposizione per uffici regionali, province e aree protette. Di ogni specie sono riportati i SIC come informazioni principali riferite a ogni SIC, perché qua siamo a specie che sono segnalate, poi tipo questa piccola piccionina, di fatto è una specie la cui ultima segnalazione certa risalendo all'anno del dato e non alla catena delle citazioni è dell'inizio secolo scorso, quindi casualmente una specie che non esiste più. Sarebbe opportuno fare una ricerca mirata in quel sito dove comunque si è mantenuta la segnalazione per fare una verifica che escluda definitivamente la presenza di questa specie. Analogamente, attraverso questo meccanismo delle citazioni, di citazioni, di citazioni che diventano quasi senza aggiornamenti e verifiche, altre specie, la parete di questo centro di interesse comunitario, viene collocata in siti dove non ci sono le condizioni adatte, o perlomeno, visto che abbiamo lavorato entrambi sulla riserva di un fermo, viene collocata come specie indicatrice degli affioramenti gessosi, quando questa è una specie che non ha nulla a che fare con gli affioramenti gessosi, con l'ambiente aereo in genere. Per cui si scoprono catene, vero, questi non sono informazioni, il discorso degli aggregini e del SALT, se continuiamo a mettere dati che non hanno un doveroso approfondimento rispetto alla fonte originale del dato, succede che poi, perché 10 lavori citano quella specie in quel luogo, la specie in quel luogo non c'è, verosimilmente non c'è mai stata, però forse da un errore avvenuto 50-60 anni fa, e non essendo nessuno procurato di fare una ricerca specifica, chiaramente poi passiamo a specie più conosciute, nel senso di più studiate, quindi si accumulano informazioni sulla distribuzione, in questo caso siamo sempre a di presenza, segnalazione di presenza pura, non si hanno indicazioni, quantificazioni della presenza della specie, non è, in tutti questi casi, non è noto l'anno del dato. Arriviamo, che so, agli uccelli, che sono sicuramente quelli che hanno una base informativa più aggiornata, continua, con una copertura più vasta. Così. Anche per il cesto, guardate, in realtà sto scendendo delle specie infelici, sono in realtà poco conosciute, si dà solo la presenza, non c'è la quantificazione in quasi tutti i SIC del sistema, non sono noti gli anni, in questo caso è noto l'anno del dato, però è una indicazione priva di qualunque riferimento di quantificazione rispetto alla tecnologia della specie. Come vedete, l'apparente richiesta di dati che abbiamo trattato, quando si va poi a sostanziare semplicemente su alcuni parametri basilari, essenziali, non cose particolarmente sofisticate, finisce con lo sfumarsi. E qua stiamo parlando ancora fondamentalmente di liste. In realtà la base di queste liste dovrebbero essere dei sistemi puntuali come gli IEMI, georeferenziazione del territorio. In questo momento il sistema informativo regionale dell'Emilia Romagna ha soltanto un'individuazione cartografica degli habitat, non ha un'individuazione puntuale in maniera codificata dei dati di rilievo puntuale di specie vegetali e animali, così che la maggior parte di parti e province non possiede un simile apparato, che sarebbe in realtà l'apparato di base da cui estrarre dinamicamente le liste. E invece si lavora sistematicamente con liste, si può immaginare che una lista definita rispetto a un territorio ha tutto il problema di avere dei blog, diciamo così, geografici molto ampi, non addirittura un SIC a cavallo, un DTS a cavallo di due province, il dato riferito a quel SIC come lista, non georeferenziato puntualmente, dei dati, fa sì che quei dati non li posso utilizzare per fornire una valutazione delle specie rispetto alla distribuzione provinciale, dei singoli comuni o dei determinati sistemi che voglio analizzare. Non è un problema da poco. Pensiamo al Parco del Veste, che è un oggetto che nella nostra regione interessa due province, interessa molti siti, le stazioni. Addirittura singole stazioni del parco non sono coincidenti con SIC, ma sono frantumazioni di SIC o ZPS più piccoli, non avendo dei dati puntuali, ma avendo delle liste al massimo stazione per stazione, faccio fatica a determinare poi come attribuire quelle specie rispetto alle siti e alle DTS. Avrei bisogno del dato puntuale. Quando manca il dato puntuale, diventa il dato puntuale, c'è in realtà, perché se sono formate delle liste, presumo che sono state fatte in base a ricerche con dati puntuali. Io mi fermo qui perché sennò.
No, le indicazioni gestionali. Vorrei dire una cosa sulle indicazioni gestionali. Quelle come maturano?
Maturano da singole province, singoli parti che hanno svolto approfondimenti su i propri siti del TPS, perché prevalentemente si parla di siti del TPS, noi a questo punto abbiamo implementato in maniera sistematica su un database queste indicazioni. Abbiamo già preso anche lo sfizio di cercare di rapportarle ai nuovi standard UCL rispetto a quelli che entrano in vigore adesso e sostituiscono fattori di minaccia e azioni di conservazione del quelli che sono ancora nel sito, sono quelli vecchi, adesso entrano quelli nuovi, abbiamo cercato di dare una categorizzazione e abbiamo cercato anche di mettere dentro, quantomeno in fase descrittiva, poi visto che siamo accorti che in moltissime situazioni mancava completamente il supporto di indicazioni locali, quantomeno recuperare la manualistica italiana, bibliografia scientifica, piani, progetti specifici, quelle indicazioni di gestione. Quello che secondo me è importantissimo in un'ottica di gestione delle risorse di Natura 2000 o più in generale di tutti quanti della biodiversità, degli aspetti di biodiversità, gli elementi gestionali, i fattori di minaccia, la tassonomia dei fattori di minaccia e le relative azioni di conservazione sono assolutamente sottostimati. A dispetto di una bibliografia di singoli verticali lavori eccellenti che vengono svolti, una non c'è condivisione, cioè uno strumento come questo, la nostra intenzione, volontà di mettere dentro nel database in maniera sistematica, è anche quella di riuscire a distribuire l'informazione la più ampia possibile. Noi abbiamo preso anche il manuale come riferimento, il manuale di gestione degli abiti del Ministero. Rispetto ad analoghe pubblicazioni o analoghi lavori svolti da altri stati è molto misero rispetto all'azione di conservazione. Cioè, si vede che c'è una sedimentazione di pratica molto teorica e poco pratica.
Ma lo stesso accorpamento per gruppi di abita.
Omogenei chiaramente quello tende a semplificare la lettura.
Noi arriviamo certamente.
Arriviamo a dire, si è detto prima giustamente, dentro quei prati, quel 62-10 c'è tante situazioni diverse che sono riconducibili a quello. Ognuna potrebbe meritare linee di gestione ben differenziata. In funzione dei fattori di minaccia che da contesto a contesto possono variare, c'è necessità di risposte diverse. Il fatto stesso che genericamente sono sempre attribuiti, da quel po' che ho visto, sempre come ambito di interesse prioritario, quando invece bisognerebbe separarlo sempre a seconda della presenza di determinate condizioni per gli occhi bene, che alle volte si presentano e alle volte non si presentano quelle condizioni per cui diventa un abito prioritario, mentre invece usualmente, almeno da noi, vengono sempre presentate come abito di interesse comunitario che è sempre la presenza sui quelli degli occhi bene.
Il Ministero ultimamente ha scritto una nota specificate quali hanno gli occhi bene.
Perché sono alcune specie, una densità di popolamenti, e questo prevede che uno vada sul campo, però non praterello, a vedere se ci sono o non ci sono.
Cioè, anche perché quello lì
è una cosa che
è della distribuzione biogeografica, è uno degli habitat che in Italia è
più importanti
nel contesto europeo.
C'è un paio in Italia, quanto sia presente. Forse sono italiani,
no, non è solo italiano, siamo però al 74-75%, ho visto una tabella recentemente, comunque adesso c'è addirittura il manuale di gestione prodotto dalla UE sul 6210, è uno dei 26 manuali
che sono previsti per...
No, previsti, sono già pubblicati, tutti e 26. Nel sito dell'Agenzia Europea. Va bene, magari se dopo troviamo un momento per discutere, approfondiamo anche magari il discorso sulle priorità di conservazione, come è stato elaborato quell'indice. Lascerei Luca Andrea Serra, che ha fatto questo lavoro della sua società di sistema, adesso.